Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Questa festa così grande è così grande perché può illuminare ciò che non vediamo del mistero di Gesù, del mistero della salvezza. Diciamo che è un'esplicitazione, è una rivelazione di tutto ciò che è nascosto ancora nel mistero della salvezza. Chiediamo che il Signore, col suo Spirito, all'inizio di questa Eucaristia, ci dia di esultare, come ha fatto Maria, come ascolteremo nel Vangelo. Iniziamo intanto affidando non solo noi stessi, ma tutto il mondo alla bontà e alla misericordia di Dio.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, al capitolo 11, versetto 19, fino al 10 del capitolo 12. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con un scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1560 giorni. Scoppiò quindi una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo. E anche il drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, al capitolo 15, dal versetto 20 al 27a. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però ha il suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo primo, versetti 39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colma di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Parola del Signore. Possiamo celebrare questa festa dell'Assunta, di Maria assunta in cielo, attraverso queste scritture, tenendo conto, e qui non si parla di Maria in queste scritture, eppure, come dicevo all'inizio della messa, questa festa esplicita, rivela ciò che è ancora nascosto nel mistero della salvezza. Diamo un piccolo sguardo sull'essenziale di ogni scrittura, soprattutto le prime due, cioè il testo dell'Apocalisse che abbiamo ascoltato, la prima lettura, e poi anche la parola di Paolo nella lettera ai Corinzi. Se abbiamo riascoltato con attenzione il racconto del libro dell'Apocalisse, in questo capitolo ci capiamo ben poco, se non impariamo un segreto, e c'è un segreto per capire queste parole. E il segreto qual è? Il segreto è che questo capitolo, non solo questo, cioè ricordiamo questo capitolo che parla di un segno grandioso, anzi di più segni grandiosi nel cielo, sono visioni del veggente Giovanni, e questo primo segno è un drago, poi c'è un secondo segno che è una donna, veramente il contrario, il primo segno che appare è una donna vestita di sole, e poi un altro segno, un enorme drago rosso con 7 teste, 10 corna. E poi, andando avanti nella lettura, non l'abbiamo letto, ci sarà un terzo segno. Ma non possiamo, qualche volta abbiamo cercato di spiegare qualcosa, ma non è questo che facciamo oggi. recitiamo solo quello che ritengo è il segreto per capire di cosa sta parlando. L'autore, attraverso questa visione, sta parlando della morte di Gesù, ma non della morte di Gesù in sé, cioè che Gesù è morto, come ci dicono anche i Vangeli, ma del significato della morte di Gesù. Siccome Gesù è il Figlio di Dio, è questo che crede, che crediamo, che crede l'Apostolo qui, siccome è il Figlio dell'uomo, cioè il giudice umano divino, allora la sua morte, il suo sacrificio, che ricordiamo di passaggio, è un atto di amore, è un atto di obbedienza, ma è un atto di amore per gli uomini, perché è con questo amore che ci ha salvato, non con la sofferenza in sé. E la sofferenza è il segno estremo dell'amore. Non c'è nulla, dice Gesù, ha detto Gesù stesso agli apostoli nell'ultima cena, e credo che possiamo concordare in via generale, non c'è nulla che uno possa dare agli altri di più che la sua stessa vita. Cosa può dare una madre per un figlio se ci potesse scegliere? Morirebbe al posto suo. Potrebbe fare qualcosa di più? Così ha fatto Gesù. È un'espressione per indicare il mistero, la profondità. Dal momento però che Gesù è il Figlio di Dio, allora questo gesto, questo suo sacrificio di amore ha un significato molto profondo nel disegno di Dio, nell'opera di Dio. Queste parole, con un linguaggio molto strano, molto lontano da noi, descrivono proprio questo. Cioè descrivono la morte di Gesù, cioè la sua morte di amore per noi, come una grande vittoria. Una vittoria. E per esprimere questa vittoria si ricorre a immagini sulle quali potremmo riflettere, discutere. Sono certamente immagini molto profonde. Si parla di un drago, poi questo drago viene identificato con il Satana, il serpente antico. Sono tutti simboli, tutte immagini. Ci parla di una guerra, di una battaglia, di una guerra che è stata vinta. Cioè si dice, abbiamo ascoltato, che Michele, che tradizionalmente in certi testi antichi è il difensore di Israele, Michele combatte contro il Satana. Michele e i suoi angeli combattono. Voi non penserete mica che sia successo sul serio questo. Pensate che sia successo? Io ho sempre pensato fosse successo, ma poi mi sono pentito. A un certo punto mi sono detto, ma non è possibile. Pensiamo che veramente fisicamente c'è stato un combattimento degli angeli contro i demoni, e come dice il testo, e non ci fu più posto in cielo per il Satana e per i suoi angeli, i quali furono precipitati dalla loro posizione di dominio, perché il cielo in questo caso non è il cielo di Dio, e Dio sta sopra, però è una posizione di dominio sull'umanità, sugli uomini, sulla storia. Furono precipitati da questa posizione in cui comandavano, anche se non è finita la storia, come si vede andando avanti anche nel testo dell'Apocalisse. Furono precipitati sulla terra. Sono immagini che non dobbiamo affatto mettere da parte, perché sono molto importanti e profonde, e dobbiamo riflettere, dobbiamo capire che sono immagini, mica c'è stata una guerra fisica. Qui si descrive l'effetto, la potenza della morte di Gesù. Cioè, cosa vuol dire che il Figlio di Dio ha dato la vita per gli uomini? E lo si descrive sotto un aspetto, uno degli aspetti, che è quello della vittoria sul male, sul nemico. E ci sono tanti nemici degli uomini. Bene, questo mi sembra l'essenza qui. Questa vittoria di Gesù, la sua morte e risurrezione, se ne parla anche nella seconda lettura. È il secondo passo che volevo sottolineare per pregare, per unire i nostri cuori nella preghiera attorno a questi profondi contenuti, queste profonde verità di questa festa, cioè la seconda lettura, molto diversa come linguaggio, l'Apostolo Paolo, in capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi, affronta il problema o diversi aspetti della fede nella risurrezione dei morti. E a un certo punto, iniziando la sua argomentazione, stabilisce un punto molto importante che è l'inizio del brano che abbiamo ascoltato. Dice: Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Cioè la vittoria di Gesù di cui parlavamo, la sua morte e risurrezione, non riguarda solo lui, ma riguarda anche noi. Cristo è risorto come primizia, in quanto primizia di coloro che sono morti. E poi sottolinea fortemente questo punto dicendo che doveva essere così. Siccome la morte è venuta in virtù, per colpa di un uomo, dice così, no? Se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà in futuro anche la risurrezione dei morti. Doveva essere un uomo. Siccome è un uomo che ha fatto entrare la morte, qui, notiamolo, il nemico non è più il Satana, ci sarà anche lui. Qui il nemico, diciamo, è la morte, che è elevata come se fosse una persona, una personalità. È la morte, perché la morte domina la storia degli uomini, la nostra storia. C'è la morte, che è il limite invincibile, nessuno può superare la morte. Siccome è un uomo che ha fatto venire la morte, doveva essere un uomo, colui mediante il quale Dio, attraverso quest'uomo, avrebbe vinto la morte. E questo mi sembra bellissimo. Ecco, comunque questo è il punto dell'argomento di Paolo, mentre aggiunge che questo nemico rimane ancora. L'ultimo nemico deve ancora essere tolto di mezzo. E allora è chiaro che siamo invitati, qui non lo dice direttamente, ad affrontare la morte alla luce della risurrezione di Gesù. Il Vangelo lo prendiamo così, ci mostra cosa dobbiamo fare, quello che ha fatto Maria. Questa festa, che ci parla dell'assunzione al cielo in corpo e anima di Maria, ci rivela quello che ancora non possiamo vedere. Se la morte non è ancora vinta, questa cosa non succede a noi. Non so se qualcuno pensa che sarà assunto in cielo, in corpo e anima, appena muore. Io per adesso non lo so, questo non è avvenuto a Maria. Questa festa è una rivelazione del nostro destino. È per questo che dobbiamo essere contenti. Quello che Maria dice col suo cantico è un canto di vittoria. E Dio ha vinto, ma veramente quando l'ha cantato non era ancora avvenuto, e in un certo senso ancora si aspetta, soprattutto attendiamo ancora che Dio vinca la morte, l'ultimo nemico, che Gesù si metta sotto i piedi l'ultimo nemico, la morte degli uomini. In che modo? Con la risurrezione dei morti, dando a tutta l'umanità una nuova vita, una nuova storia. E bene, questo noi lo sappiamo, questa festa ce lo ricorda, anzi ce lo presenta davanti. Noi pensiamo Maria viva col suo corpo in cielo, questo ci dice questa festa. E quindi noi vediamo in questo la realizzazione futura del nostro destino. E perciò ciò che dobbiamo fare è essere contenti, ringraziare il Signore come ha fatto Maria, col suo cantico: grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, l'anima mia magnifica il Signore, perché ha guardato l'umiltà e ha guardato anche la miseria nostra attraverso Gesù, attraverso la sua vittoria.